pensato che possiamo cogliere l'occasione della parola che oggi riceviamo dalla bontà di Dio per lasciarci portare ancora nell'orizzonte delle fedi e delle religioni, un tema molto più prezioso, importante, delicatissimo di quello che si potrebbe pensare. Ogni tanto nella cronaca emerge qualche cosa, ma quello che è nel cuore delle persone e nel loro pensiero è molto di più. Certe volte si banalizza tutto pensando che molti si sono liberati dal problema, ma ci si dimentica che la presenza di Dio è drammaticamente anche un'assenza alla quale non si può sfuggire, anche perché tutto il volto e il cuore dell'esistenza umana cambia, e quindi anche chi volesse professarsi nell'assenza di Dio in realtà si trova davanti al grande mistero della sua stessa persona e della sua stessa vita. Se qualcuno di noi porta nel cuore qualche situazione, qualche persona particolarmente esposta a questo problema e a questo cammino, bene, la liturgia di oggi dedichiamola soprattutto ai non credenti e ai credenti, ai quali noi siamo vicinissimi perché noi stessi viviamo la nostra fede come una continua vicenda di salvezza nella quale Dio ci strappa dalla nostra incredulità istintiva e ci riconsegna benevolmente al mistero di Dio. È quello che gli chiediamo, affidandogli la nostra esistenza di poveri, di peccatori, di persone sempre alla ricerca di qualche luce.
Ma già ieri si vedeva che i fratelli venivano detti ricolmi di gelosia, contrastavano così, ma poi verso la fine, il versetto 50, no? Le più donne della nobiltà, i notabili della città, perché ci sia poi una persecuzione contro Paolo e Barnaba. E anche oggi, cioè, è come se non fossero loro personalmente, ma anche adesso hanno citato e scritto gli animi dei pagani contro Paolo e Barnaba. Insomma, la cosa in sé mi ha colpito, come a non voler essere loro in prima persona, forse perché uno è giudice, non so dire, però la cosa mi ha colpito, fanno in modo che siano gli altri a muoversi e ad andare contro.
Nel pezzo di oggi abbiamo questo versetto 3 che in maniera mirabile racconta quello che leggiamo da tanti capitoli, cioè la storia di questa parola che viene pronunciata con franchezza, una parola che ha la grazia proprio di testimoniare se stessa e opera prodigi, quindi un racconto molto, molto bello di quello che leggiamo da tanti capitoli. Però parallelamente a questa descrizione, diciamo, che è molto affascinante, ormai io prendo atto che c'è questa situazione di grande violenza dove questa parola descritta così bene si adagia, nel senso che se il versetto 3 dice così bene, allora uno potrebbe pensare che quando questa parola, in questo pellegrinaggio che sta facendo, arriva in una città, genera pace, genera un annuncio di una via nuova. In realtà questa parola è certamente potente, però non continuare a scappare, se no li lapidano. E anche oggi, tra l'altro, il brano del Vangelo proprio descrive una delle pagine, insomma, che da questo punto di vista più anche controverse, citate di Gesù, dove da un versetto all'altro Gesù rovescia tutto, caccia tutti, dice siete presi dei ladri, e il versetto dopo dice trova ciechi, storpi e li guarisce. Quindi anche qui la parola che è sempre, però è un problema un po', forse l'ho detto in maniera banale, però mi sembra che gli Atti degli Apostoli ci tengano lì, ci facciano vedere questo cammino della parola, le caratteristiche, la prima comunità, come si muovono questi fratelli, però sempre con questo effetto della parola che è di grande violenza.
No, è interessante soprattutto il versetto 3, perché per la sinergia che si manifesta fra questa predicazione e l'opera di Dio, che viene a qualificare questa parola, insomma, cosa dice? Cos'è questa parola di cui si parla? Dalla parte c'è questa paresia, vuol dire, proprio la lettera vuol dire dire tutto, insomma, cioè, e dall'altra parte c'è questa conferma di da che viene da parte di Dio, in che direzione? Mi sembra che la direzione è quella della grazia, cioè tutto quello che avviene e che in qualche modo viene a qualificare quindi questa parola, è che è una parola che porta la grazia di Dio, insomma, è la grazia di Dio, insomma, la grazia è il perdono, è, insomma, è il dono anche, ecco. Quindi mi sembrava anche che la paresia si venisse anche qualificata da questa azione di Dio, cioè tu dici tutta la parola di Dio quando la parola che dici è una parola di grazia, insomma.
Ritornando un momento al versetto 1, sia io che Romeo siamo rimasti colpiti da questa cosa. Il fatto che dice che vanno nella sinagoga e una grande folte e annunciano nella sinagoga e una grande folla sia di giudei che di greci appunto crede, e quindi viene a dire allora nella sinagoga c'era una grande folla e una grande folla di giudei e di greci, come diceva, ci facevano i greci in sinagoga. E forse collegandosi a quello che diceva Michele prima, verrebbe da dire che forse prima dell'arrivo di questo annuncio della parola c'era anche concordia, ecco, in questa città tra i pagani e i giudei. E invece all'arrivo di questa parola avviene una divisione tra questa gente che sembra appunto che riceva questo annuncio tutti insieme, tutti nella sinagoga.
Adesso quello mi chiedeva in mente che parlavo al vignaioli, che avevo una vigna, c'era a un certo punto, poi sappiamo bene che quelli di prima ora si lamentano con gli altri perché ha preso qua loro, non parla di più, io almeno, uguale. E Gesù dice, ma tu sei Dio perché io sono buono? Mi pare che questo Dio, tu sei buono, sei un po' quel sentimento che muove questa persecuzione, questa divisione, questa alzare uno contro gli altri. Mi pare che questo sia il padre, questo sia un po' quello di essere il cuore della baracca. Io sono un idiota perché lui è buono. Quante volte sei un idiota perché uno è buono? Molte volte, anche più di banale, ecco. Mi è pensato, ma guarda quella che è stato cosiddetto, quello di più importante, che qualche chiesa, ma è niente, quello più ribelle, però appunto il cuore lavora contro, mi pare, a volte, ecco.
Io ci sono rimasto un po' stamattina a ascoltare un'osservazione di Don Giuseppe su questo testo, e lui mette in evidenza presenza la possibilità che gli ebrei di volta in volta possano essere causa di problemi per i cristiani. Certo, tante volte nella storia è stato anche l'inverso, lo sappiamo bene, l'antisemitismo, quanti guai. Ma oggi Don Giuseppe, attraverso queste parole che mettono in evidenza che i giudei muovono i pagani a dar contro agli apostoli, fa una applicazione al mondo contemporaneo, in particolare citando due grandi ebrei, Marx e Freud, che insieme con tante cose interessanti però hanno causato problemi possiamo dire alla cultura cristiana, casomai si possa dire che esiste una cultura cristiana. In particolare mi ha colpito il fatto che Don Giuseppe indica nella persona di Freud il tema del pansessualismo, cioè tutta la realtà va interpretata secondo la dimensione sessuale. Tutto, questa è la dimensione fondamentale che governa tutti i comportamenti degli uomini. Un po' sintetizza così Don Giuseppe il pensiero di Freud. Ed è questa ovviamente un'onda lunga che arriva fino alle polemiche che ieri ci sono state tra i vescovi italiani e alcune proposte di legge riguardanti le unioni omosessuali. Quindi sono questioni che sono apertissime ancora oggi nella coscienza cristiana. Io, ma vedo anche Giovanni, ieri non siamo riusciti a districarci dalla questione, che è anche molto sottile, molto complessa, proprio intricata, la questione in oggetto in questi giorni. Ma è per notare che indubbiamente è vero quello che è stato detto prima, lo sento vero anch'io, cioè da una parte c'è la parola del Signore testimoniata dagli apostoli, e questo è come una mettere del fuoco in una polveriera, cioè esplodono tante idee diverse, tante contraddizioni che sono presenti nella coscienza della gente. Si scatena un parapiglia, non si riesce più a capire dove stia la verità, dove stia il giusto. Io credo che l'unica possibilità sia quella di stare molto sulla parola e ragionarci su e parlarne anche fra noi, come stiamo facendo durante la liturgia da tanti anni, perché altrimenti si rischia proprio di perdere la bussola.
Va bene, quindi io andrei verso la conclusione, permettendomi di sottolinearvi un aspetto di questo libro della Bibbia, e cioè che c'è moltissime volte il verbo parlare. Perché questo è il grande problema. In fondo, se si rileggono anche le pagine che abbiamo già percorso, si vede che era il fatto che loro parlavano questa parola, la dicevano, che provocava poi quel che provocava. Questo mi ha fatto un po' pensare anche a noi. Oggi vedo che qui c'è un capo anche delle cosiddette coppie giovani. Sì, bisognerebbe aiutarsi di più, perché di questa parola si fa troppo poco, si parla poco. Per cui anche quando salta fuori sui giornali una questione come quella che ricordava adesso Francesco, ovviamente poi arriva le telefonate dai giornali, chiedono anche di diritto un parere, questo diventa ancora più imbarazzante, ma si capisce che il vero problema è quello. Io in questo mese di forzata sosta in campagna, meravigliosa, ma quindi con molte ore, ho scovato lì nella cascina dove abitiamo tanti testi di primi interventi di Dossetti e me li sono riletti. E mi pare questa mattina di dover dire questo, che la ragione di tutto questo e la forza di tutto questo testo è che lì la parola veniva detta. Provate a ripercorrere un po' i testi di questo libro e vedete come continuamente la loro... E insisterei su questo verbo parlare, perché in realtà invece se ne parla pochissimo. Il nostro rischio, anche il nostro, è quello di una riduzione della parola a un problema di tipo morale. E quindi anche il tema dei giornali di questi giorni, tutto si riduce a dire ma questo si può o non si può. Mentre invece quando questi qui dicono la parola, buttano una bomba, tant'è che la gente... È interessante, no? Avete visto? Perché sono sostanzialmente tre protagonisti. Cioè, da una parte ci sono questi quattro gatti di questi apostoli che parlano la parola di Dio. Dall'altra ci sono gli ebrei e si è addirittura in casa loro, avete notato, tutta la cosa più forte si svolge sempre nella sinagoga. È vero? E poi ci sono i selvaggi, cioè che li chiamano... una volta i pagani, un'altra volta i gentili, sono quelli che sono niente. Però la convocazione forte è determinata dal fatto che questi qui parlano la parola. E questo è il vero problema. Noi corriamo moltissimo il rischio di ridurre il grande tema della parola di Dio a una serie di problemi morali. Dunque si può fare la guerra o no, si può... andare a letto con una eccetera. E però mi permetto di dire che un po' è il rischio che noi corriamo anche nella generazione che ci segue o le generazioni che ci seguono e che sono affidate. Cioè che stamattina ci chiediamo quale annuncio della parola noi facciamo e questo non c'è dubbio. Adesso non voglio adulare qui il professore, ma io sono molto interessato adesso a leggere quegli articolini che lui fa su Bazzani, scientifici lì sui giornalini del territorio e sui giornali, insomma. Perché sono un annuncio del Vangelo, sono un annuncio laico del Vangelo, però questo Vangelo va annunciato. Va parlato, quando ci aggiungo quell'attributo laico, è che voglio ricordare insieme con voi che il Vangelo infatti parla della vita e della vita umana e delle persone e del pianto e della gioia e del matrimonio e della morte, tutte robe, no, ma le dice in un certo modo, con certi contesti, questo è decisivo. E a me pare che quindi tutta la forza anche del testo di oggi sta proprio qui, e cioè che c'è qualcuno che dice quella parola. Ed è interessante che davanti a lui ci siano queste due realtà. Da una parte gli ebrei. Quale rischio corrono gli ebrei? Di aver ridotto la fede a una religione, a una serie di regole. E questo si può e questo non si può. Ma questo è il loro rischio, in questo testo dico, per carità, non entro nell'ebraismo di oggi, insomma, delle persone. Ebbene, il rischio è la situazione degli altri è di essere dei mondani, però sono attirati, capite? Cioè, c'è una responsabilità della storia molto, molto importante e molto interessante. Quindi mi permetto, perché ho già fatto troppo lungo il mio intervento, di insistere sul fatto importante di questa triplice presenza che ci sta accompagnando nel cammino che stiamo facendo negli Atti degli Apostoli, di tre, non di due, e sono la religione, la mondanità e appunto la fede, la parola. La forza di questi qui, avete visto, no? Due o tre di qua, di là, puoi scappare, poi li cacciano via, poi gli va bene, non gli va bene. Però cosa si scopre? Che la gente ha bisogno proprio di quello. E che quindi quel fatto che loro parlino la parola è l'elemento fondamentale. Bisogna ricostruire questo parlare della parola. In questi giorni appunto gli appunti, i libretti, le annotazioni di Rossetti mi hanno molto molto confermato in questa direzione. Ne facciamo troppo poco, rischiamo di diventare una religione. È vero, come era un po' il rischio degli ebrei, non certamente dell'ebraismo, non certamente. L'ebraismo è una grande fede dalla quale non si può prescindere, perché lì Dio si è molto manifestato e è attraverso l'ebraismo che Dio ha regalato Gesù all'umanità e quindi il cristianesimo. Però va recuperato tutto questo. Allora penso che l'utilità di questi giorni, la preziosità di questi giorni e di queste settimane che stiamo passando su questo libro è proprio questo, accorgerci di questi amici che arrivano nei posti dove noi pratichiamo la religione e ci dicono la parola, ci annunciano la parola. E la gente, avete visto, si converte. Perché in realtà è assente invece l'annuncio della parola. Allora chiediamo questa grande grazia, ecco, perché questa oggi è la cosa più importante. Facciamo le preghiere per noi, per la nostra Chiesa, per le nostre Chiese, per il nostro mondo, per la responsabilità personale di ognuno di noi in ordine alla custodia e alla trasmissione della parola del Signore.
Voglio dire che stasera alle ore 18 è stato promosso dai Vescovi dell'Emilia-Romagna un seminario sulla situazione degli anziani, soprattutto in riferimento a questi mesi di pandemia, come si sono trovati gli anziani, come sono stati anche gestiti. E, c'è di mezzo il Vescovo addetto, che è il Vescovo di Faenza nella nostra regione, su questo, quello di Cesena pure, e ci sono di mezzo un po' anch'io per il fatto della pastorale della salute, e oltre Stefano Zamani e sua moglie. E niente, se vi interessa vi possiamo anche mandare il link per potervi così passare un'oretta su una tematica che penso sia importante anche per noi, vista anche la nostra età media.